/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web, Chiara Maria Gargiole che vi parla qui, dai microfoni in via Faleria. Siamo pronti a cominciare con una nuova puntata di Chiedilo a Iura, come la sigla naturalmente vi ha suggerito, l'appuntamento mensile che abbiamo con a cura dell'agenzia Iura con il presidente nazionale Franco Lepore, che è già collegato con noi. Buon pomeriggio Franco.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli amici ascoltatori.
Prima di cominciare un po' ad introdurre l'argomento di questa trasmissione di oggi, ricordiamo a chi ci sta ascoltando le modalità per ascoltare la nostra radio. È possibile naturalmente tramite la pagina di Facebook, dove sta andando anche il video della nostra diretta pomeridiana, altrimenti ci potete ascoltare scaricando l'app /radioweb di Erasmo Di Donato, che è un'app che va bene sia per il sistema iOS che Android ed è oltretutto un'app gratuita. E quindi potete sentirci senza alcun tipo di interruzione, altrimenti tramite l'assistente vocale basta dire ascolta /radioweb oppure apri /radioweb e noi saremo naturalmente ascoltabili ovunque voi ci vogliate portare, o sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ZAPS alla voce ascolta radio. E allora direi che possiamo iniziare con il presentare questa puntata, che ha come titolo dell'appuntamento di ottobre una cultura accessibile a tutti. So che oltre al presidente dell'agenzia Iura oggi saranno con noi Rocco Rolli, architetto ed esperto di progettazione universale, buon pomeriggio, e Cristina Azzolino, architetta docente esterno Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, che insomma dovrebbe essere collegata anche lei. Buon pomeriggio anche alla dottoressa Azzolino. Dunque, cominciamo introducendo l'argomento. Naturalmente, Presidente, direi che insomma l'Italia è un paese ricco di storia e di cultura, questo è un'ovvietà, no? Verrebbe da dire, però in tanti casi le persone con disabilità non sono nella condizione di poterne godere appieno di questo patrimonio culturale. Per fortuna negli ultimi anni, anche grazie ai fondi del PNRR, sono stati avviati diversi progetti per migliorare appunto l'accessibilità alla cultura proprio per le persone con disabilità, e questo è una questione che è divenuta sempre più importante anche grazie insomma alla considerazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di progettazione universale. Quindi possiamo dire che i progetti in ambito culturale coinvolgono diversi attori e prevedono l'adozione di diverse azioni di intervento, quindi accessibilità che deve essere fisica e sensoriale, poi c'è l'accessibilità digitale, poi c'è la formazione, insomma ci sono effettivamente tanti, no? Tante sfumature. Oggi con i nostri ospiti vogliamo cercare di dare un quadro di riferimento e proprio delle soluzioni che possano essere pratiche da impiegare in percorsi sempre più inclusivi. E quindi l'obiettivo è quello di favorire la diffusione della cultura e dell'accoglienza nei luoghi del patrimonio culturale, e in questo contesto diciamo che il museo deve rappresentare una istituzione al servizio della società, aperto al pubblico, accessibile ed inclusivo. E quindi cedo la parola, no? Cominciamo proprio con Franco Lepore ad affrontare questo argomento. Presidente, come sempre cominciamo la puntata proprio con dei riferimenti che siano normativi nel tema della cultura accessibile. Il rispetto delle norme naturalmente è il punto di partenza per chi vuole progettare in modo accessibile. Quindi intanto le chiedo di indicarci brevemente proprio qual è la principale normativa nazionale ed internazionale che tratta proprio di questa materia.
Grazie Chiara, mi allaccio a quello che tu hai detto in precedenza. In effetti in Italia siamo abbastanza fortunati perché siamo in uno stato dove esiste un patrimonio culturale sterminato, eppure, per alcune dinamiche, per alcune condizioni, ancora oggi le persone con disabilità non possono godere appieno del patrimonio culturale. In questo senso, negli ultimi anni sono stati emanati diversi provvedimenti che intendono favorire e migliorare l'accessibilità della cultura anche alle persone con disabilità. Mi corre l'obbligo di partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, convenzione che è stata ratificata dallo Stato italiano con legge numero 18 del 2009, la quale all'articolo 30 riconosce il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale, e quindi tutte le istituzioni devono sforzarsi di adottare tutte le misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso ai prodotti culturali in formato accessibile. L'accesso a spettacoli teatrali e altre rappresentazioni in formato accessibile e l'accesso a luoghi culturali come potrebbero essere teatri, musei, cinema, biblioteche, senza barriere architettoniche. Sempre a livello internazionale, mi piace ricordare il trattato di Marrakech del
Ah, sì.
2013, ratificato anche dall'Italia con legge numero 37 del 2019. Oggettivamente devo dire che purtroppo lo Stato italiano ha fatto qualche piccola resistenza su questo trattato, ma alla fine è stato ratificato ed è un trattato che mira a migliorare l'accesso alle opere culturali per le persone, nello specifico cieche e ipovedenti, cercando di consentire la produzione e la circolazione transfrontaliera di opere in formato accessibile, quindi opere in braille, audiolibri, in formati elettronici. In buona sostanza, questo trattato mira a introdurre alcune eccezioni al diritto d'autore, ben inteso sempre e solo con riferimento alle persone con disabilità visiva, quindi non per altre categorie. A livello europeo abbiamo la Convenzione di Faro del 2005, anche questa ratificata dall'Italia con la legge numero 133 del 2020, che ribadisce il diritto di partecipazione all'attività culturale da parte delle persone con disabilità. E quindi lo Stato si impegna a promuovere politiche accessibili e inclusive per garantire comunque il pieno accesso al patrimonio culturale. Questa convenzione ha diversi punti chiave, per esempio il diritto al patrimonio culturale inteso come diritto umano, quindi uno dei più alti diritti. Responsabilità collettiva, ovvero tutti quanti devono contribuire, secondo il grado della loro responsabilità, delle loro competenze, all'accessibilità del patrimonio culturale. Miglioramento dell'accesso e quindi promozione di misure per migliorare l'accessibilità del patrimonio culturale. Focus su gruppi svantaggiati, in modo da promuovere un accesso democratico, ovvero a tutte le persone, quindi non solo per pochi, a prescindere dalla loro condizione di disabilità sociale, economica. Patrimonio come risorsa dello sviluppo umano, perché il patrimonio può essere anche utile per la crescita della comunità. Promozione di processi partecipativi, ovvero il coinvolgimento attivo delle categorie, in questo caso delle persone con disabilità. E poi anche l'aspetto della formazione, che non è affatto secondario, perché persone adeguatamente formate possono tranquillamente migliorare l'accessibilità e l'inclusione del patrimonio culturale. Venendo in Italia, invece, noi abbiamo diverse norme stratificate che parlano di accessibilità e inclusione. Noi abbiamo leggi, decreti, circolari, linee guida, quindi abbiamo un panorama normativo abbastanza variegato. Mi piace solo ricordare brevemente le norme che riguardano il tema dell'accessibilità delle barriere architettoniche, quindi il decreto ministeriale 236 dell'89, il quale spiega cosa vuol dire barriera architettonica, e il DPR 503 del 96 che parla del superamento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico.
Nel 2018 il Ministero dei Beni Culturali ha emanato delle linee guida per migliorare l'accessibilità dei luoghi della cultura. Ci puoi sintetizzare quali sono le finalità e il contenuto di questo importante documento?
Allora, questo documento è molto importante ed è rappresentato dalla circolare numero 26 del 2018 emanata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa circolare sintetizza un lavoro di anni, perché sono stati costituiti vari gruppi di lavoro, è stato fatto un lavoro di mappatura, di indagini. Tutti questi lavori sono finiti nelle linee guida per migliorare l'accessibilità dei prodotti e dei luoghi della cultura. E l'obiettivo di queste linee guida è quello di consentire a tutte le persone di fruire del patrimonio culturale, superando ogni tipo di barriera. E attenzione, non mi sto riferendo solo esclusivamente alle barriere architettoniche, ma mi sto riferendo anche alle barriere senso-percettive, alle barriere comunicative, alle barriere digitali e alle barriere culturali. Quindi sono delle linee guida ad ampio spettro. Queste linee guida cercano di suggerire delle soluzioni innovative e inclusive per garantire appunto il pieno diritto al patrimonio culturale. Ci sono diversi obiettivi che perseguono queste linee guida, quindi abbiamo la partecipazione attiva all'attività culturale, quindi su questo aspetto bisogna tenere in considerazione che fino a poco tempo fa le persone con disabilità non partecipavano magari alla vita culturale, non perché non erano interessate, molto semplicemente perché i luoghi della cultura non erano pienamente accessibili. Quindi in questo modo, rendendoli accessibili e fruibili, si avvicinano anche le persone con disabilità. Superamento delle barriere, intese come ho spiegato prima, per rendere i luoghi della cultura pienamente accessibili e fruibili. E tutto questo applicando il principio dello universal design, ovvero la promozione della progettazione universale per garantire la piena accessibilità del patrimonio culturale sin dalla fase progettuale. E questo è molto importante, perché nel momento in cui si costruisce sin da subito in modo accessibile, poi non bisogna andare a mettere delle pezze o delle toppe per delle cose che sono state fatte in modo sbagliato. E a tal punto le linee guida parlano anche della predisposizione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, su cui poi ci illustrerà il nostro ospite, l'istituzione del responsabile per l'accessibilità, di cui parlerà anche la nostra ospite, esperienza arricchente e coinvolgente attraverso appunto delle esperienze multisensoriali, cercando di far godere appieno attraverso le varie possibilità che hanno le persone con disabilità. Altro aspetto importante è quello della informazione. Bisogna anche comunicare quando il luogo è accessibile, perché se non lo comunichiamo adeguatamente nessuno lo sa e nessuno viene a visitare i nostri musei. Anche qui si parla dell'aspetto della formazione, estremamente importante, quindi il personale in ambito culturale deve appositamente essere formato e sensibilizzato su come accogliere e raccontare l'esperienza culturale alle persone con disabilità. E da ultimo il pieno coinvolgimento delle persone con disabilità, magari attraverso le loro associazioni, secondo il principio della coprogettazione e della coprogrammazione. Concludo dicendo che queste linee guida illustrano e prevedono tutta una serie di suggerimenti per migliorare l'accessibilità del patrimonio culturale. L'unica pecca che forse mi viene in mente è che queste linee guida non hanno delle previsioni sanzionatorie per gli enti inadempienti.
Beh, bella pecca direi, mi viene da commentare. Allora, visto che abbiamo già presentato i nostri ospiti, iniziamo a fare un po' di domande, approfittiamo di loro naturalmente, delle loro competenze, e quindi mi rivolgo in primis all'architetto Rocco Rolli. Se nel passato la normativa in tema di barriere architettoniche si riferiva quasi esclusivamente alla disabilità motoria, oggi, si parla invece appunto di design for all. Che cosa si intende con questi termini e qual è l'approccio? Lo vedo collegato il dottor Rolli, se si smuta, mi può rispondere a questa domanda. Perché vedo che il microfono è ancora mutato. Eccoci, buon
Ecco,
pomeriggio.
sono.
Sì? Salve.
Buongiorno. Ite? Sì, ecco.
Sì, la sentiamo bene.
Allora, dicevamo, il design for all vuol dire progettazione per tutti, o un universal design. La progettazione universale è innanzitutto una filosofia di progettazione. Ha un obiettivo fondamentale, mira a creare prodotti e ambienti accessibili. Accessibili a tutte le persone, ecco il parola. A tutte le persone, cioè indipendente dalle loro abilità, dall'età, dal loro livello.
Nulla.
Quindi si basa su un principio che la progettazione deve considerare tutti i bisogni di ogni individuo. Come diceva Franco prima, fin dall'inizio del processo, per garantire pari opportunità a tutte le persone, a partecipazione sociale, quindi una migliore qualità della vita per tutti. Questi sono i principi fondamentali nati nelle scuole americane, eccetera, eccetera. L'abbiamo acquisito negli anni, ormai di anni si parla di questo, con tutte le difficoltà poi nella progettazione, ma su questi principi ormai ci siamo. Anche quello che parleremo tra poco, EPEVA, eccetera, questi principi sono riconosciuti come obiettivo fondamentale per la progettazione. Questa modalità di progettazione, metodologia di progettazione, fa riferimento a 7 principi dell'Universal Design.
È possibile che io non sento nulla? C'è qualcuno che mi può dare una mano?
Buon pomeriggio intanto a Cristina Azzolino. Non so, adesso chiediamo a Max e ad Alessio se c'è qualche problema in cui possiamo intervenire, perché da noi risulta tutto regolare, mi dicono. Lei non riesce proprio a sentire nulla? Allora, intanto noi proseguiamo e cerchiamo di risolvere questo problema per la dottoressa Azzolino. Prego, riprenda pure, dottor Rolli.
Allora, dicevamo molto sinteticamente che una progettazione fa riferimento a i cosiddetti 7 principi. Uso equo della progettazione, uso flessibile dei beni, uso semplice e intuitivo. Io mi soffermerei su un elemento, il 4º principio, la percettibilità delle informazioni. Il quinto è la tolleranza all'errore, cioè non si può sbagliare, per questo essere puniti, ma una flessibilità nell'uso degli strumenti, degli edifici e così via, la riduzione dello sforzo fisico, il 7º principio, dimensioni e spazi adeguati. Dicevamo, per quello che ci riguarda oggi, il 4º principio è il principio della percettibilità delle informazioni, dove dice il progetto comunica le necessarie informazioni effettive all'utilizzatore in modo indifferente rispetto alle condizioni dell'ambiente e o alle capacità sensoriali dell'utilizzatore. Su questa dichiarazione bisogna fare minimamente cosa vuol dire questo. E queste cose sono anche segnate nelle linee guida. Innanzitutto usare metodi diversi nella comunicazione, quindi visivi, verbali, tattili, per una presentazione dell'informazione essenziale in forma ridondante, diciamo, no? Mm-hmm. Che tenga conto di tutti gli aspetti sensoriali. Fornire un'adeguata differenziazione fra un'informazione essenziale e quella del secondo piano, quindi mettere in evidenza gli elementi culturali che ci più interessano, un'attenzione importante, fondamentale e massimizza la leggibilità dell'informazione essenziale. Questo riguarda tutti. Non ci rendiamo conto che si scrive per leggere ancora. Anche ancora nei musei facciamo come la scrittura come un elemento grafico, non come un elemento fondamentale di comunicazione. Non si scrive per fare, permettetemi, per fare bello, si scrive per leggere. Quindi massimizzare la leggibilità dell'informazione. Infine, fornire varietà e tecniche e dispositivi usati dalle persone con limitazioni sensoriali. Allora, questo principio capite quanto è importante rispetto alla progettazione.
Assolutamente, infatti volevo farle un'altra domanda a proposito delle difficoltà della progettazione, perché per rendere un luogo della cultura accessibile in qualche modo tutti quanti devono, devono essere fatti poi degli interventi ad ampio spettro, e questi interventi sono definiti dal PEBA in ambito culturale. Ecco, se magari ci può spiegare in che cosa consiste il PEBA e quali sono le sue finalità.
Allora, i PEBA, piani di eliminazione delle barriere architettoniche. È bene fare una differenza fondamentale per non creare equivoci. I PEBA nascono nell'86, con una legge 41, eccetera, eccetera, e poi dalla legge 104 del 92. Nascono come strumenti di pianificazione urbanistica. Derivano, erano strumenti che miravano a identificare e rimuovere le barriere architettoniche degli edifici pubblici e degli spazi pubblici, per fare in modo che gli ambienti siano accessibili a tutte le persone, compreso quindi anche quelle con disabilità. Questo era il PEBA, è stata, come sapete, dall'86 su questo non è stato quasi fatto niente, adesso c'è di nuovo un'attenzione. Di nuovo si sta ragionando gli spazi pubblici come progettati, eccetera, eccetera. Però l'interesse di oggi non sono i PEBA per i comuni, diciamo, ma i PEBA per la cultura sono stati eliminati. I PEBA della cultura sono stati emanati, come diceva prima Franco, dalla circolare 26 del 2018, cioè le linee guida per la realizzazione. La redazione dei piani dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali e parchi archeologici. Quindi mantiene il nome PEBA, ma sono interessati su luoghi della cultura. Che cos'è un PEBA?
Ecco.
Un PEBA è uno strumento di progettazione, un progetto di progettazione per l'accessibilità, e l'inclusione. Questo è il grande obiettivo. Come si organizza un PEBA? Cosa contiene? Cosa bisogna per fare un PEBA? Ci sono delle modalità. Prima di tutto, la ricognizione dello stato di fatto. Bisogna conoscere quel luogo, fare una checklist dell'esistente, andare a individuare tutte le barriere, e non sono più solo quelle fisiche. In questo modo, nelle linee guida, le barriere, come ripeto, ha detto già Franco, sono le barriere fisiche, sensoriali, cognitive, quindi stiamo parlando delle persone anziane, delle persone con varie difficoltà. Quindi innanzitutto bisogna fare una ricognizione dello stato di fatto. una volta che sono state fatte e individuate, analizzate le criticità, quindi riconosciute le barriere e gli ostacoli, i difetti della comunicazione, la leggibilità delle informazioni, la funzionalità dei servizi, tutto questo, quindi non solo più la barriera fisica, che ormai la riconosciamo, i progettisti quelle le riconoscono, forse non si accorgono delle barriere della comunicazione, ma quelle fisiche le riconosciamo. Quindi una volta individuate le analisi delle criticità, a un certo punto bisogna fare un quadro organico delle attività da realizzare, cioè fare un vero progetto, cioè bisogna fare un progetto di quello che si vuole realizzare. Come si realizzano i progetti? Tutto quello che è successo in questi anni, e si concluderà tutto nel 2026, giugno 26, con il PNRR, sappiamo cosa è successo. Ogni museo o luogo della cultura che ha ottenuto un finanziamento PNRR deve fare prima di tutto il PEPA e poi deve fare il progetto che si stanno realizzando, tanti progetti si stanno realizzando con gli investimenti. Ma non vale solo per chi ha avuto i finanziamenti del PNRR, ma vale per tutti i musei e gli altri luoghi della cultura. Quindi fare una sintesi delle indicazioni progettuali, le azioni che bisogna mettere in campo per realizzare tutte queste cose e infine fare un programma a stralcio triennale per il PEPA finanziato. Lo stralcio triennale finisce nel giugno 2026. Gli altri hanno un progetto che devono realizzare con i loro tempi, trovando le risorse e tutto questo. Una volta che il progetto quindi è stato progettato e realizzato, come abbiamo già detto in alcuni luoghi, o un progetto sta realizzando, un punto fondamentale è il monitoraggio, è un punto fondamentale che è stato molto trascurato.
In che consiste?
È valutare in itinere, durante la progettazione e durante la realizzazione, ma innanzitutto durante la progettazione, il ruolo delle associazioni. Non si può pensare che il progettista arrivi e fa il progetto per tutti, per gli altri, certo, senza avere un ruolo fondamentale di collaborazione, di analisi, partecipazione, formazione del personale, ma innanzitutto di partecipazione con le associazioni. Io non posso dire questo mio pannello funziona bene, il Braille che ho utilizzato e non so nemmeno come viene utilizzato e così. Insomma, la valutazione in itinere è quel processo che garantisce che tutti siano coinvolti fin dall'inizio, per non arrivare alla fine e dire non funziona, non mi piace e così via. Questo è il punto. Sempre nel monitoraggio si arriva alla valutazione finale del progetto. La valutazione finale permette a questo punto di valutare che quello è stato fatto, è stato realizzato, funziona. Innanzitutto che funzioni. E chi lo valuta questo lo si valuta insieme alle associazioni. Questo è il punto. E poi, e concludo questo aspetto, questa parte, sempre nel PEPA un ruolo fondamentale, l'ha già detto Franco, lo ripeto, ma è la formazione del personale, è la comunicazione dei progetti, la formazione del personale. Io posso fare un progetto straordinario, ma se non c'è un'attenzione all'accoglienza, a una forma di inclusione delle persone con maggiore difficoltà, tutto questo, se il personale su questo è informato, se non riconosce nemmeno lo specifico di quel progetto, come funziona quel marchingegno, quel modello, quella comunicazione, come funzionano le tecnologie utilizzate, a questo punto capite che da una parte la formazione è fondamentale, ma poi la comunicazione, comunicare il progetto. Il PEPA è uno strumento di comunicazione. Il PEPA obbligatoriamente poi deve essere inserito nei siti web di tutti i musei dei luoghi della cultura per fare in modo che le persone, prima di arrivare, conoscano già quello che è stato realizzato.
Perfetto, tutto molto chiaro, grazie per il momento all'architetto Rolli. Abbiamo ripristinato, mi pare, insomma, tutto con la dottoressa Azzolino, se ci sente. Vediamo un po' se riusciamo a parlare.
Io.
Ecco, io la sento. Ora però non la sento più, l'ho sentita un attimo. A noi risulta che lei è collegata, quindi non so se sta in un punto in cui non prende bene il telefono, si provi a spostare perché telefonicamente di solito non c'è nessun tipo di problema. Allora, va bene, volevamo fare alcune domande alla dottoressa Azzolino, ma almeno dobbiamo aspettare un attimo prima va risolta questa faccenda. E allora torno da lei, architetto, perché appunto si è fatto riferimento al discorso del PNRR, ai fondi del PNRR, e si sta puntando molto sui percorsi accessibili ed inclusivi in ambito culturale. Quali sono quindi le opportunità di questi strumenti?
Allora, innanzitutto possiamo fare delle considerazioni generali, è bene dircelo, eccetera, eccetera. Prima di tutto, in questa progettazione, evitare percorsi differenziati. Non possiamo più fare, permettetemi qualche battuta, il percorso per ciechi, cioè differenziati per tipologie di disabilità. Allora, in questo caso faccio un QR che mi attiva la LIS, in un altro caso faccio toccare l'oggetto. Innanzitutto questo, evitare questi percorsi. Fare in modo quanto più possibile che il visitatore abbia la libertà di scegliere, in autonomia, con consapevolezza, magari accompagnato da un amico, dalla moglie, dal marito, ma che ci sia libertà e non sia un percorso quindi indirizzato. No. Questo è che la propria esperienza culturale ed emozionale sia innanzitutto soggettiva o relazionale con le persone vicine. E poi l'abbiamo già detto, ma lo diciamo, esaltare le percezioni multisensoriali, cioè individuare percorsi cosiddetti multistrutturati, in cui non c'è solo il pannello visivo, ma ci sia gli elementi di tattilità, il sonoro, l'olfattivo e in alcuni casi anche il gustativo, tanto per dire. Tutto questo però, tutto questo, queste opportunità, sono già state definite nel DM 113, quello che definisce l'adozione dei livelli minimi uniformi della qualità dei musei e dei luoghi della cultura. Cioè, e in proprio al punto 12, naturalmente io metto in evidenza più gli aspetti della sensorialità, ecco,
certo. Cioè
si definiscono i supporti per il superamento di specifiche disabilità. Proprio in quel punto, nel 12.2, così poi racconto esperienze, ma noi adesso possiamo dire la normativa non ce l'ha detto, non lo sapevamo. Oggi chi prende in mano questi decreti può leggere, al punto 12, riproduzioni per esplorazione tattile, nel caso di oggetti tridimensionali, copie dal vero o via subordinate copie in scala, nel caso di dipinti o mosaici o figure di altro genere, riproduzioni basso rilievo, disegni in rilievo, immagini schematiche in rilievo, nel caso dei monumenti, modelli architettonici, varie volumetrie per oggetti scientifici e così via, bassorilievi di facciate, mappe tattiche. Questi sono elenchi di possibilità che noi possiamo usare nella progettazione. Naturalmente è inutile dire quanto funziona un modello tridimensionale che permette al fruitore di conoscere una struttura volumetrica di un'opera architettonica, altrimenti come faccio a raccontare la complessità di un edificio tridimensionale e toccarlo a tutto tondo? Quindi vedete quanto è importante un oggetto tridimensionale. Una composizione di basso rilievo permette di riconoscere anche aspetti pittorici di altre dimensioni. Quindi questo è un primo aspetto. Un'altra soluzione funzionale, perché in questi anni sono cambiate, la ricerca ha portato avanti anche elementi nuovi per la comunicazione accessibile. Per esempio, per comunicare oggi abbiamo i pannelli cosiddetti multisensoriali con speciali tecniche di stampa ormai sempre più diffusi, i contenuti di un singolo pannello ha aspetti, sia gli aspetti grafici che testuali, che possono essere contemporaneamente sia visivi che tattili, con testi in braille e testi in nero, perché gli inchiostri trasparenti permettono di scrivere in braille, che non ha bisogno di essere visto ma toccato, e sovrapporre un testo leggibile ad alta leggibilità, studiato per le specifiche esigenze, quindi sovrapposto a immagini di rilievo e testi visibili a colori. Ecco, tutto questo fa in modo che queste forme di comunicazione possono essere lette indifferentemente da non vedenti e ipovedenti, ma anche da un pubblico più ampio. Faccio un esempio proprio banale: la maestra e il bambino con difficoltà visive che non conosce magari la maestra in braille, ma si può avere il braille mentre sto leggendo il testo. Ecco, queste tecniche permettono una completa integrazione dei vari pubblici. Questi sono elementi da tenere in considerazione. E poi io insisto tanto, perché ne vedo proprio dove si soffre di più quando ci voleva poco: considerare molto l'aspetto grafico della parte visiva, cioè una grande attenzione alla leggibilità, una grande attenzione alle forme di comunicazione grafiche, perché anche con una lieve o grave minorazione visiva, ma innanzitutto le persone anziane, le persone con dislessia, possono essere facilmente fruitori di pannelli cosiddetti multisensoriali.
Eh sì, infatti si dice sempre, no, l'accessibilità insomma è un plus per tutti, cioè non solamente per la persona che ne ha bisogno, ma anche per gli altri, a prescindere dal fatto di avere una disabilità o meno, perché l'accessibilità comunque ti garantisce una fruizione di un'opera culturale in una maniera diversa da quella alla quale siamo evidentemente abituati, anche per fare l'esempio stretto legato alla vista, noi vedenti. Allora, io vedo che la dottoressa Azzolino è nuovamente collegata sul...
Sto provando a collegarmi.
Ecco, noi sentiamo... Noi la sentiamo. Oh, bene, mi fa piacere, così riusciamo a farla intervenire.
No,
può capitare, purtroppo con la linea, cioè, ci può essere sempre qualche contrattempo. E allora, dottoressa, ne approfitto subito per chiederle, appunto, per quello che riguarda i luoghi di cultura, che sono naturalmente estremamente vari, diversi. Quali sono però, se dovessimo dare una tipologia di luoghi che sono tenuti effettivamente a predisporre i PEBA, di cui ci stava parlando l'architetto Rolli.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Allora, ma se facciamo riferimento al codice dei beni culturali del paesaggio, perché appunto dobbiamo sempre fare riferimento a delle linee guida o delle normative, vengono definite luoghi della cultura, quindi luoghi per i quali bisogna prevedere il PEBA, i musei, le biblioteche, gli archivi, anche le aree archeologiche, parchi archeologici, cioè tutti quegli edifici, quei complessi monumentali dove c'è un accesso da parte di un pubblico che ha esigenze, caratteristiche diverse. Quindi anche appunto se pensiamo a una biblioteca, cioè quindi una struttura che accoglie, cataloga, conserva un insieme di libri, anche le biblioteche devono essere accessibili a tutte le persone che hanno caratteristiche diverse legate all'età, alle capacità sensoriali e cognitive.
A proposito di questi processi per favorire proprio il processo di inclusione, è stata introdotta la figura del responsabile all'accessibilità. Ci può spiegare qual è il suo ruolo e quali sono le funzioni di questo responsabile all'accessibilità?
Allora, in realtà le linee guida lo definiscono referente per l'accessibilità, ed è quella figura che affianca il direttore nella stesura e nell'attuazione del PEBA, contribuisce alla progettazione, alla realizzazione e anche al monitoraggio degli interventi che devono essere fatti in queste strutture,
per ampliare l'utenza, cioè la possibilità a tutti gli utenti di fruire del bene, che sia un museo, che sia una biblioteca, eccetera. Ovviamente questa figura, l'aspetto fondamentale è che deve avere la capacità di dialogare con altre figure professionali, sia per la programmazione, realizzazione e svolgimento dei lavori e attività che coinvolgono la dimensione dell'accessibilità. Questo referente deve in particolar modo saper creare rete, far rete con gli stakeholders, i portatori di interesse al di fuori del museo, le associazioni di settore che ci sono in particolare nel territorio. Da un punto di vista, diciamo, di formazione, deve sicuramente seguire una formazione o aver già seguito, avere una formazione specifica, perché deve conoscere molto bene la normativa e tutti i temi legati all'accessibilità, che non è solo appunto motoria, ma anche sensoriale e cognitiva, e poi, vabbè, come tutti, capacità di lavorare in team e soprattutto di mettersi al servizio e confrontarsi con gli utilizzatori.
Un'altra domanda che le voglio fare, dottoressa, riguarda uno dei nodi proprio critici che appartengono un po' all'accessibilità applicata alla fruizione dell'arte, cioè quello di coniugare la tutela e la conservazione del bene con quelle che sono le esigenze di accessibilità. E allora, come si può intervenire in edifici che sono vincolati o monumentali dove alcuni lavori sono oggettivamente impossibili?
Sì, bella domanda. Negli anni, ovviamente io opero all'interno della Politecnico di Torino, in particolare lavoro con professionisti docenti di architettura. Abbiamo affrontato questo tema, se pensiamo soprattutto ai restauratori, con loro abbiamo dialogato. Allora, possiamo alla fine, cioè non tutto è accessibile, non può essere tutto accessibile. Se penso a un esempio, per dire la Torre di Pisa, non possiamo pensare che tutti possano accedere, entrare, visitare la Torre di Pisa.
Cioè, ci
Pensiamo.
sono strutture che impediscono che ci possa essere comunque l'accessibilità per tutti.
Fisica sì, quindi bisogna far ricorso a tutti quegli strumenti che oggigiorno ci sono legati alla comunicazione. Quindi alla possibilità di comunicare il bene anche tutte quelle esperienze immersive. Adesso in molti musei, andando in giro, vediamo che vengono proposte appunto delle esperienze immersive. Noi con gli studenti in passato, anche con le nostre tesiste, abbiamo fatto delle ipotesi. Non so, esempio, non si può accedere a un sito, ma si può pensare di simulare un ambiente anche da un punto di vista olfattivo, anche legato alla temperatura, all'umidità. Vogliamo, non so, noi qua a Torino, per esempio, abbiamo il Museo Pietro Mica con delle gallerie sotterranee. Quelle gallerie sotterranee non sono accessibili a tutti, però l'idea di progettare un ambiente dove io mi immergo in quel luogo può essere una soluzione progettuale. Quindi sono queste le sfide che hanno i nostri futuri studenti. Poi io appunto sono legata al mondo della formazione, quindi immagino i nostri futuri professionisti che avranno queste sfide in questo campo, di coniugare quindi la progettazione in edifici vincolati o dove è un po' difficile accedervi.
Eh già, speriamo che nel tempo sicuramente ci saranno delle risposte anche per questo. Insomma, già siamo a buon punto, mi viene da dire, però per fortuna. Torno un attimo dall'architetto Rolli, perché volevo sapere, per rendere un luogo culturale accessibile ed inclusivo, attualmente si utilizzano vari strumenti che possono essere, come dicevamo anche adesso con la dottoressa Azzolino, tecnologici, comunicativi, organizzativi. Ecco, ci può illustrare brevemente i principali strumenti utilizzati nei progetti che sta seguendo?
Dal punto di vista degli strumenti tecnologici, sono quegli strumenti che aiutano, quando è possibile, la comunicazione. Quindi noi nella progettazione favoriamo innanzitutto, proponiamo e favoriamo di utilizzare all'interno dei luoghi della cultura il proprio smartphone. Mm. È una macchina che le persone usano tutti i giorni, quindi conoscono bene. Più che prestarsi le cuffie, e poi con tutti i problemi, restituire funzionamenti, eccetera, il proprio smartphone attraverso un QR code o un NFC può fornire immediatamente audio-video, immediatamente inquadrando un QR, facendo attenzione che il QR sia riconoscibile, che il QR sia in rilievo, sia posizionato magari sui pannelli, dove è facile individuarli. Il QR può attivare audio-video, guide, descrizioni di quello che si sta esplorando. Può essere multilingue, tante lingue straniere in un QR, noi possiamo mettere 2-3 lingue, e quindi una forma di inclusione di persone che per loro condizione sono escluse. Quante forme ne escluse la lingua. Possiamo attraverso il QR e l'NFC attivare video in LIS, quindi in lingua dei segni italiana, o in International Sign, quindi in lingua internazionale dei segni. Voi capite come un semplice QR e un proprio cellulare fa in modo che le persone partecipino al prodotto culturale. E la descrizione è una forma di integrazione delle informazioni utili per guidare il fruitore con difficoltà visive, con disabilità visive, non vedente o ipovedente che sia, all'esplorazione tattile di un modello, di un pannello, alla corretta interpretazione di un'opera. Faccio un esempio, nel caso del progetto, perché possiamo citare qualche museo, il Museo Egizio di Torino, abbiamo realizzato il progetto, in questo caso c'è un modello tridimensionale in legno che racconta questo edificio di importanza storica, ma un modello in legno senza una descrizione cosa ci racconta? Sì, possiamo individuare le forme delle finestre, gli ingressi, ma attraverso un modello tridimensionale e un QR diventa, aiuta l'esplorazione con le mani e descrive le parti che si stanno esplorando. Quindi nel caso del Museo Egizio, tutto il percorso che è fatto di decine e decine di pannelli visivo-tattili, tutti hanno un QR per l'audiodescrizione e di descrizione di quello che si sta esplorando, dal geroglifico a una forma. Un'altra cosa importante del Museo Egizio, così ritorniamo a quello che abbiamo detto, la normativa. Nel caso del Museo Egizio, con permessi di sovrintendenza e così via, è stato ottenuto attraverso, questo ci tengo a dirlo, attraverso la forza dell'Unione Ceca di Torino, che molte opere originali, riconosciute come opere che si possono toccare, che non si rovinano perché si possono esplorare con mano, autonomamente, senza una guida, semplicemente tramite una previa comunicazione in biglietteria, dire nella mia condizione io ho bisogno di toccare quest'opera. Ci consegno un cartellino e si possono toccare le opere, ma toccare non basta, attraverso il QR ai piedi delle opere l'esplorazione tattile avviene attraverso il proprio cellulare. Quindi ecco quello importante, permette un'autonomia nel percorso, una libertà di scelta nelle opere. Questo è un elemento importante come crescita per tutti, dai percorsi guidati ai percorsi fatti in piena autonomia e libertà. E le stesse modalità di fruizione.
Non la sento più. Dottor Rolli, non sento più, non so cosa è successo. Allora, Va bene, più o meno avevamo comunque concluso, quindi magari adesso se lo recuperiamo per salutarlo. Intanto ne approfitto perché il tempo scorre e faccio un'altra domanda invece alla dottoressa Azzolino. La circolare del MIBACT sollecita il dialogo tra diversi professionisti, quindi progettisti, restauratori, soprintendenze e tecnici dell'accessibilità. Allora le chiedo qual è l'approccio che devono avere questi professionisti per favorire progetti che siano pienamente inclusivi?
Beh, direi un po' come, ripeto un po' quello che forse ho detto prima parlando del referente dell'accessibilità.
Sì.
Come si diceva prima, sono professionisti che devono saper dialogare innanzitutto con i portatori di interesse, quindi avere bene in mente di per chi si sta progettando, per chi si sta intervenendo. Una formazione continua e adesso occasioni di formazione ce ne sono molte. Appunto, come dicevo, io lavorando al Politecnico di Torino, noi abbiamo introdotto negli anni dei workshop, dei corsi su questi temi, proprio con l'obiettivo di iniziare già dai ragazzi delle superiori e poi gli studenti universitari a introdurre questi temi, perché loro poi sappiano introdurre nel progetto, sia che sia una nuova progettazione che un intervento sull'esistente, tutti questi concetti di accessibilità per tutti. E quindi non si progetta per l'uomo standard, l'uomo 1,80 m che vede bene, sente bene, cammina bene, ma si progetta per tutti e quindi bisogna tener conto di tanti aspetti legati all'architettura e anche al design, perché poi noi ad architettura abbiamo anche studenti di design. E quindi credo fondamentale formazione, saper ascoltare le esigenze e i bisogni di tutti e lavorare in team.
Beh, insomma, mi sembrano due cose molto, molto importanti. E allora, visto che siamo un po' alla fase conclusiva, non so se mi risente di nuovo per caso il dottor Rolli. Ah, è uscito dalla conversazione Zoom. Va bene, se vede che ha avuto qualche problema, in caso riuscisse a rientrare, poi magari lo salutiamo dopo o li faccio finire dopo il discorso. Franco, torno da te, Presidente, andiamo un pochino anche a chiudere questo argomento. Naturalmente anche in ambito culturale si parla di coprogettazione e quindi ti volevo chiedere qual è l'apporto che possono dare le associazioni di persone con disabilità.
Sì, partiamo dal presupposto. Adesso ne abbiamo parlato di normativa, di linee guida. Ecco, le norme, sia nazionali che internazionali, devono rappresentare il punto di partenza che guida tutti i professionisti che a vario titolo si occupano di accessibilità culturale. Ma le norme non bastano perché definiscono lo standard minimo. Nessuno vieta ai luoghi della cultura di predisporre dei percorsi ottimali che coniugano accessibilità, comfort e anche sicurezza. Quindi nessuno vieta a questi luoghi di predisporre veramente dei percorsi fatti proprio su misura. Ecco, e su misura vuol dire che bisogna cercare di personalizzare le variazioni, anche perché non è detto che quello che funziona in un museo vada sicuramente bene in un altro museo. Quindi bisogna cercare di personalizzare i percorsi. Questo si può fare però attraverso l'esperienza e la competenza. Quindi rivolgersi prima di tutto, ovviamente, a dei professionisti particolarmente esperti sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione e di conseguenza anche e soprattutto alle persone con disabilità. Prima di tutto perché sono coloro che poi alla fine fruiranno di questo grande lavoro in tema di accessibilità e inclusione e sono le persone che possono portare comunque la loro vita quotidiana, il confrontarsi con le varie barriere che si incontrano nei vari percorsi. Quindi possono essere particolarmente utili sia nella predisposizione di percorsi accessibili e inclusivi, sia per quanto riguarda la formazione e la sensibilizzazione di tutti i professionisti che si occupano di cultura. È un tema estremamente affascinante che per fortuna in questi ultimi anni sta riscuotendo una grande attenzione anche e soprattutto ai fondi del PNRR, all'avvento delle nuove tecnologie che ha abbattuto di molto i costi. Prima si parlava solo esclusivamente di accessibilità fisica negli anni scorsi e lì oggettivamente per fare dei lavori di predisposizione di una rampa, di predisposizione di un ascensore, oggettivamente c'erano dei costi abbastanza importanti. Oggi, dove dobbiamo abbastanza dare per scontato che l'accessibilità fisica, grazie soprattutto alle normative, dovrebbe essere quantomeno risolta, le accessibilità sensoriali possono essere garantite anche attraverso degli strumenti a bassissimo costo. L'importante però è conoscerli e sotto questo aspetto grande valenza possono avere le associazioni di persone con disabilità.
Allora anche questo è importante, speriamo che chi lavora in questo settore si avvalga anche di queste consulenze che possono significare molto. Dunque, non vedo collegato nuovamente il dottor Rolli, quindi siamo giunti alla fine di questo approfondimento, chiedilo a Jura, quindi lo ringrazio naturalmente se all'ascolto, l'architetto ed esperto di progettazione universale Rocco Rolli. Ringrazio la dottoressa, l'architetta docente esterno del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, Cristina Azzolino. Grazie, dottoressa. E naturalmente ringrazio Franco Lepore, con il quale ci diamo appuntamento il prossimo mese.
Il prossimo mese vorremmo affrontare un tema estremamente interessante che è quello dei caregiver, anche alla luce di una normativa, una sentenza a livello europeo che è stata pubblicata qualche settimana fa, tema particolarmente sentito da tutte le persone con disabilità e vogliamo comunque fornire un approfondimento.
Tema sentito, un po' spinoso, mi viene da dire, perché comunque è sempre molto difficile far valere i diritti per i caregiver, che invece hanno un ruolo fondamentale in questo momento. Nella società ce ne sono tantissimi che non vengono, ai quali non viene riconosciuto praticamente questo ruolo di sostegno e di cura che svolgono, che invece è fondamentale. Quindi sicuramente sarà una puntata molto interessante. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che Jura tornerà quindi il 5 di novembre, sempre il primo mercoledì del mese, dalle 16 alle 17, giusto, Presidente?
Esatto, io ringrazio te Chiara per aver moderato questo incontro, ringrazio tutti gli amici ascoltatori che sono stati all'ascolto e diamo appuntamento al prossimo mese.
Grazie al Presidente dell'Agenzia Jura Franco Lepore, a tutti gli ospiti che ci sono stati, appuntamento al 5 di novembre.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Jura.